Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'Associazione Alternative.
Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.
Ciao a tutti e a tutte, bentornati a una nuova puntata di Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. E in questa puntata, come spesso facciamo, come siamo soliti fare, partiamo da un evento. L'evento che data al 9/10/2022. E quando compare sui nostri smartphone, almeno sul mio, ma immagino un po' su quelli di tutti, è Ucraina, nuovo attacco con missili su Zaporizhzhia, 20 vittime. Leggendo un po' più a fondo la notizia, si parla di 60 feriti, sono stati sparati 9 missili 300 e X-22 contro i quartieri residenziali della città, che nei giorni scorsi aveva subito altri pesanti bombardamenti. Il governatore Loblas di Zaporizhzhia ha parlato di un attacco missilistico nemico e anche nei giorni scorsi la città è stata bersaglio di attacchi missilistici, in cui sono morte 17 persone e sono stati diversi feriti. Ovviamente avevamo già sentito parlare di Zaporizhzhia e prima di allora, prima di averne sentito parlare, più o meno a aprile del 2022, pochissimi di noi, io tra questi, avrebbero saputo situare Zaporizhzhia sulla mappa con esattezza. Perché ne avevamo sentito parlare? Ne avevamo sentito parlare perché, come avevamo scoperto, si trattava della più grande centrale nucleare d'Europa e, come appunto avevamo scoperto ed era il motivo per cui avevamo iniziato a parlare di Zaporizhzhia, era sotto attacco missilistico ed era al centro di scontri militari tra Ucraina e Russia. Cercando di risalire all'inizio di questi bombardamenti, si sfoglia tutta una serie di casi di scontri, attacchi, contese per la centrale, con date tipo 28 agosto, 6 settembre, 15 agosto. Insomma, il caso è abbastanza chiaro. La più grande centrale d'Europa è abbastanza regolarmente minacciata da bombardamenti, scontri a fuoco, azioni militari, attacchi a drone da mesi. Nel frattempo, mentre tutti i rischi che potevano essere corsi, tra questi citiamo ovviamente il pericolo di esplosione nucleare se i reattori a centrale dovessero essere colpiti direttamente da missili o per qualche malfunzionamento dovessero surriscaldarsi, ci sono ovviamente rischi di danni alla struttura con fuoriuscita di sostanze inquinanti e di radiazioni, i problemi legati al cambio di direzione perché di fatto i russi hanno preso il controllo della centrale, quindi usando un eufemismo, con un cambio di gestione della centrale diciamo abbastanza movimentato, rischio di spegnimento della centrale e di sue parti. E anche qui abbiamo l'ipotesi, nella migliore ipotesi, che comunque è drammatica, una diminuzione o cessazione dell'energia emessa e erogata dalla centrale, che ovviamente per chi viene rifornito di elettricità da questa sarebbe comunque drammatico. Nella peggiore, l'esplosione anche in questo caso della centrale. Come dicevo, mentre tutti questi rischi sono stati corsi in questi mesi, negli stessi mesi si è sentito parlare spesso qui in Italia, e c'è chi ci ha fatto come la Lega campagna elettorale, di apertura al nucleare, di inviti a discussione non viziata da pregiudizi sul nucleare, financo di nucleare ecologico. E con questo quindi veniamo al vero tema della puntata di oggi. Diciamo che appunto, per quanto drammatico, il caso di Zaporizhzhia è per noi esemplare, è un espediente, una scusa per parlare del nucleare pulito e sicuro e per chiederci cosa possa essere davvero il nucleare pulito sicuro. Per questo cercheremo di analizzare meglio cosa sia il nucleare di quarta generazione, quello di cui si sta parlando, e per poi andare a fare una riflessione su cosa possa voler dire invece un nucleare pulito sicuro in un contesto di guerra o a fronte di mutamenti climatici. Prima di tutto questo vi lasciamo con l'intermezzo musicale coccodrilli di Samuele Bersani.
Alza!
In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, e di toccarti, e di salvarti. Lo schiacci contro il muro sulla pancia, pancia. Sono Dracula in azione sotto il sole col sudore sulla guancia, guancia. Una metafora come si fa, mi viene una poesia o la verità. Ti fermeresti per la scena ancora un po', che ti riprendo, ma dove sei finito? A dare l'acqua con il tubo alla tua antica, e vieni subito a vedere, lascia crescere le pere, c'è un tramonto giapponese sopra quel paese. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti, e di toccarti, e di salvarti. E spunta il nuovo fiore, l'agente immobiliare, come lo volevi tu, ma se cancelli il mio ricordo, succede che sono morto. Vedi, non esisto più, coprendo il buco non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più, non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va? In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia. Che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. L'amicizia che non passerà mai, mi sento male, non so per l'umidità, ai, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di riuscire a fare tardi, con la scusa di parlarti e di toccarti. Coprendo il buco non parlo, ma vibro come un tarlo, dopo non finisco più, non c'è confine di proprietà, se ci si ruba la libertà, non c'è confine di proprietà. La cariola dove va?
Bentornati a Sterco, storie ecologiche, resistenza, conflitto. Per riprendere il filo della puntata, siamo partiti dai fatti di Zaporizhia, in Ucraina, per parlare di nucleare e per parlare di nucleare pulito e sicuro, come propugnato dalla Lega, per esempio, in campagna elettorale, o da Cingolani, tra gli altri, da chi diciamo pensa che possa essere un'alternativa credibile per i problemi energetici ed ecologici dell'Italia. Vediamo quindi nei fatti cosa si intenda per nucleare pulito e sicuro di quarta generazione. Per questo riprendiamo le parole di Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, che dice: il nucleare a fissione non potrà mai essere pulito, perché lascia sempre dietro di sé una scia di scorie nucleari, che non si sa dove mettere e che, come già successo, possono venire disperse nell'ambiente. Quindi la definizione di nucleare pulito riferito alla fissione nucleare è una locuzione inventata non da un fisico o un ingegnere nucleare. Infatti anche per quello che riguarda il nucleare quarta generazione si parla sempre di fissione nucleare. Quindi al netto di miglioramenti di vario tipo, il tipo di produzione di energia è lo stesso. Per quanto riguarda la pretesa quarta generazione nucleare, si parla di nucleare di quarta generazione come se la terza generazione fosse operativa e universalmente diffusa, invece la terza ad essere attualmente sperimentale. Le generazioni successive sono delle varianti delle precedenti. La tecnologia su quale si basano è esattamente la stessa, la fissione nucleare, cioè la frammentazione di nuclei metalli pesanti e radioattivi, quali l'uranio ad esempio. Quindi, ad ogni modo, in questo momento non esistono progetti operativi sul suolo italiano e in generale di produzione di energia elettrica da centrale nucleare di quarta generazione. Parlando quindi in via totalmente ipotetica, e questo fa già capire gran parte dell'insensatezza e dell'irrealizzabilità di questa proposta, perché ovviamente abbiamo problemi che vediamo tutti i giorni, sia energetici, economici, ma anche ecologici, perché li abbiamo già adesso davanti agli occhi, siamo già nel pieno, siamo già di fronte ai mutanti climatici, e quindi non abbiamo 30 anni a aspettare per cose avveniristiche, teoriche, diciamo tutte da progettare. Quindi, parlando appunto in via totalmente teorica, si tratterebbe di piccole centrali diffuse sul territorio, che dovrebbero produrre ognuna poca energia per soddisfare esigenze locali, formando poi un sistema in grado di mettere in collegamento le centrali e di fornire l'energia alla rete elettrica. L'ingegnere nucleare Angelo Tartaglia, professore emerito al Politecnico di Torino, richiesto di intervenire su questo tema, dice: immaginiamo una rete di piccoli reattori che serve a coprire il fabbisogno di energia dell'Italia. Servono un centro di produzione del combustibile e impianti per arricchire l'uranio, perché l'uranio sarebbe il meno caro, quindi il più plausibile per produrre energia in Italia. E ovviamente anche l'uranio non è una risorsa illimitata, quindi anche da questo punto di vista non si risolverebbe nulla. Andrebbe attivata poi una rete di trasporti di sostanze radioattive per portare le barre di combustibile al reattore e quello esaurito nei centri dove possa essere riprocessato, a meno che non resti, e questo sarebbe il caso forse peggiore, in tanti piccoli depositi vicino a tante piccole centrali. Poi, nel caso invece venisse riprocessato, che sarebbe la cosa migliore, andrebbe riportato indietro. Ovviamente le reti di trasporto si possono guastare, sono a rischio incidente, e un incidente durante il trasporto di scorie nucleari sarebbe un disastro. Tartaglia dice pura follia. Quindi, per ricapitolare quel che abbiamo capito del nucleare quarta generazione, primo, non esiste. E questo sarebbe già tutto il problema, visto che gli obiettivi da perseguire a livello europeo per la diminuzione delle emissioni di CO2 soprattutto guardano al 2030, e per quella data si può già dire con assoluta certezza che non vi saranno centrali nucleari di nessun tipo in Italia. E ricordiamo che appunto la mancanza di emissioni del nucleare, poi tutta da stabilire, perché ovviamente non esiste solo l'anidride carbonica, e l'anidride carbonica si può produrre anche per esempio nel trasporto, nell'estrazione, e quindi andrebbe anche approfondito questo discorso. Però questo volano della mancanza di emissioni di energia e di anidride carbonica da parte delle centrali nucleari, diciamo, cadrebbe, perché come si può dire, si arriverebbe a fatto compiuto. E uno potrebbe dire anche: pace, gli obiettivi dell'Europa non mi interessano, è un fatto burocratico. Ovviamente a patto di mutare i mutanti climatici, o se ci passate la battuta, di vivere sulla Luna. Due, se fosse questo nucleare quarta generazione, per esempio nelle modalità immaginate dal ex ministro della transizione ecologica Cingolani, sarebbe una follia. Allora, e si aggiunge infine che se mai dovessero entrare tutte o qualcuna in esercizio queste centrali, come tutte le altre centrali nucleari al mondo, sarebbero sempre in perdita, perché ovviamente tutte le centrali esistenti al mondo fino adesso nucleari assorbono più energia di quanto ne rilasciano, cioè sono in perdita, cioè ci vuole più energia di quella che, per farle funzionare, di quella che in realtà producono, di quella che è fruibile per la rete. Quindi, al nocciolo, le criticità della quarta generazione sono le stesse della terza, dalla seconda e dalla prima. Le citiamo solo brevemente: inquinamento nell'estrazione del combustibile, gestione delle scorie di produzione, rischio incidenti nucleari, avvelenamento e radiazione ai lavoratori della cittadinanza limitrofa centrale. Sicuramente ne dimentichiamo qualcuna. Per ovviare, vi invitiamo a riascoltare la puntata di Sterco dedicata a Karen Silkwood, dove questi aspetti vengono sviluppati maggiormente in maniera più estesa e dove si può anche diciamo riscoprire questa figura importante di sindacalista che è esemplare, diciamo, della battaglia contro il nucleare e contro soprattutto e contro anche la gestione scriteriata della produzione di energia nucleare. Vi lasciamo col secondo intermezzo musicale.
As we watch you die, all we can do is echo your anguish cries. Stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need us. Sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away where we might laugh again. We are leaving, you don't need us.
got it south on my shoulder. Guess I'll set a course and go.
Bentornati a Sterco. In questa puntata, quindi, siamo ricapitolando, partiti dai fatti di Zaporizhzhia. Abbiamo cercato di capire cosa sia il nucleare pulito e sicuro, e abbiamo cercato di capire se questa locuzione possa avere un senso, scoprendo che la caratteristica migliore delle sedicenti centrali di quarta generazione è di non esistere. Inoltre abbiamo capito che avrebbero le stesse problematiche di tutte le altre, e questo ci ha portato a dire con chiarezza che non esiste un nucleare sicuro e pulito. Una riflessione finale che provo a fare è... che però diciamo mi è venuto mi è interessato molto in questi mesi, è cercare di capire come sia possibile che in tutte le discussioni intorno al nucleare, sia dal punto di vista dei critici che da quello dei sostenitori, ci sia sempre appiattiti su un discorso tecnico, tecno-efficientista, tecnologico, sempre legato ai fattori endogeni del funzionamento delle centrali, cioè tutto quello che non dovrebbe andare storto e che si lavora per non far andare storto all'interno della centrale, e per all'interno centrale intendo anche all'interno della catena produttiva delle centrali nucleari, senza preoccuparsi di quello che succede intorno alla centrale. E questo mi è venuto in mente pensandolo nel periodo di campagna elettorale, proprio perché nel frattempo erano quelle le notizie che dicevamo prima, dei bombardamenti, dei conflitti intorno a Zaporizhzhia, che arrivavano ai nostri occhi. E quindi questo mi ha fatto pensare che nel nostro agire, nel nostro pensiero di oggi, ci muoviamo totalmente scollegati da realtà contingente, cioè non prendiamo atto di come le cose in realtà siano, ma ci ostiniamo a pensare che siano come debbano essere per noi, insomma. Forse non mi sono spiegato bene, però è un fatto, si potrebbe fare dei riferimenti anche più colti, diciamo già da Platone in poi, però quello che voglio dire semplicemente è che pensiamo di vivere in un mondo statico, stabile, prevedibile, mentre stiamo attraversando un periodo di guerra sul suolo europeo, per esempio, e mentre i mutamenti climatici sono la nuova normalità. Cioè, questo la scienza ce lo dice, dobbiamo iniziare a prenderne atto. Cioè, il sapere che costruiamo deve essere un sapere che tiene conto di quello che sta accadendo. Per esempio, la centrale di Zaporizhzhia non è sotto attacco per caso, è sotto attacco perché è un'importante centrale nucleare, perché è un obiettivo. Costruire una centrale nucleare sul suolo italiano sarebbe aggiungere un obiettivo o comunque un rischio sul nostro suolo, sarebbe rendere il paese meno sicuro, non anche energeticamente meno sicuro, ma soprattutto meno sicuro da un punto di vista strategico. Ovviamente escludendo il fatto che qualcuno possa, volendo attaccarci, si può trattare anche semplicemente di un incidente, di un danno secondario. Stesso discorso per i fenomeni estremi. Il caso del Giappone è ancora davanti ai nostri occhi, ce lo ricordiamo tutti, penso ai tornado degli Stati Uniti o alla difficoltà di approvvigionamento in certi contesti e casi dell'acqua, che ovviamente può servire per la produzione di energia dal nucleare. Diciamo che tutto questo non mi fa sentire sicuro e non penso che aumenti la sicurezza italiana e mondiale. Con questo chiudiamo. E speriamo in questo finale di essere stati abbastanza chiari, abbiamo messo tanta carne al fuoco, di sicuro comunque abbiamo parlato con chiarezza delle criticità del nucleare di quarta generazione. Con questo vi salutiamo e vi lasciamo con il pezzo dei Big Audio Dynamite e uguale MC al quadrato.
Somebody I never met, but in a way I know. Didn't think that you could get so much from a picture show. Man dies, first real people lost. What's the deal? This ain't how it's supposed to be. Don't like no aborigine. Took a trip in Power Square. Pop star died as hell. No fans are screaming, shouting. Monsters came and flush him out. Gangland's laying on the ground. New identity must be found. On the left hand for a while. Insanity, bohemian style. Your life is relative until you need a
subjects that live in Riding Hood, bad habit, taking life, a calling card, a six-inch life, ran off, really far, mumbled something about the past, best sex I've ever seen, as if each moment was a loss, drops of blood, color side, funeral for his bride, but it's him who's really dead, gets to take the funeral ride, with you.
Scratch my head and wonder why time slides into time across an actual dateline. Scientist eats bubblegum, Hall of Fame baseball, senators a hoodlum, big chiefs in a hall. Placed upon the screen instead, she's my flame, too hot to hold, had to settle for a cold. Blood, blood, Greek god, gold discovery, gone bust, type one, slow recovery, extra flamethrower, iron bar and gun, betting sharp, new on a walk in the sun. Soundtrack, king of brains, queen of the sack, executives have heart attack, it's a so-called celluloid, the money makers would avoid, sometimes notions get reversed, center of the universe,
ritual ideas, relativity.
Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto. Un programma a cura dell'Associazione Alternative.
Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.